Ciao amici di Radio Magica!
Siamo i bambini
delle scuole primarie
di Trieste.
Vi presentiamo
Crescere con Radio Magica 4!
Un progetto finanziato dalla regione
Friuli Venezia Giulia. Buon ascolto!
Siamo i bambini della classe quarta
della scuola primaria Umberto Pacifico
di Bagnoli, nel comune di San Dorligo della Valle,
Obgina, Dolina, Glanisce.
Oggi vi leggeremo alcuni articoli
tratti dalla rivista Focus Junior.
Divertirsi scoprendo il mondo.
Ecco il primo articolo
dal numero 164 del 2017.
Trovate l'uscita.
Testi di Claudia Facchinetti.
Buon ascolto.
Nei secoli i labirinti hanno avuto diversi significati, scopriteli insieme a noi.
Il Minotauro era un mostro per metà toro e per metà uomo. Dalla leggenda di questa creatura mitologica dell'antica Grecia è nato il mito del labirinto.
Il terribile Minotauro, infatti, si cibava di carne umana e, per questo, era stato imprigionato in un intricato groviglio fatto di pietre costruito da Dedalo, l'artista di corte di Minosse, re dell'isola di Creta.
Minosse esigeva che la città di Atene ogni anno inviasse dei fanciulli da sacrificare dandoli in pasto al Minotauro. Teseo, re di Atene, decise di mettere fine a questa mostruosità. Uccise il Minotauro e per uscire dal labirinto seguì a ritroso il filo rosso datogli da Arianna, figlia di Minosse e sua amata, che aveva srotolato lungo il percorso, per non perdersi.
Da allora il mito del labirinto si è evoluto, mantenendo sempre però un alone di mistero e talvolta di paura. Nel labirinto, infatti, l'imprevisto è sempre in agguato e l'incertezza ritorna a ogni bivio.
Non a caso al cinema, le scene nei labirinti ci lasciano sempre col fiato sospeso. Pensate a Harry Potter e il calice di fuoco, oppure il classico Alice nel paese delle meraviglie della Disney, dove l'eroina si perde tra le siepi giganti della foresta di Talgay. Oppure ancora al recente Maze Runner, il labirinto è perfino a Labyrinth, dove tutto è possibile, in cui David Bowie interpreterà Jared, il re dei Goblin, in mezzo a siepi mobili e prensili che rendono la storia molto inquietante.
Nei secoli il labirinto ha avuto tantissimi significati, a volte contrastanti, ma per fortuna non solo negativi. Infatti, se per i romani era simbolo della morte, nel Medioevo il labirinto rappresentava un cammino spirituale verso Dio, di purificazione dai propri peccati. Bisogna però aspettare il Rinascimento per vedere l'arte del labirinto raggiungere il suo massimo splendore.
Anche i faraoni egizi nel 2000 avanti Cristo si divertivano con i labirinti. In Francia e nel nostro paese i cosiddetti giardini all'italiana proponevano labirinti di piante sempreverdi, un tentativo dell'uomo di fermare il tempo. Luoghi incantati, insomma, ancora oggi ricchi di fascino, come il labirinto dell'amore di Villa Pisani, Astra, vicino a Venezia. I labirinti francesi della Normandia e di Castelli della Loria, oppure i percorsi di Hampton Court e del Glendalgan Garden in Gran Bretagna.
I moderni labirinti sono spesso molto meno romantici di un tempo, trasformati in grandi attrazioni da Luna Park. Ma non sempre il Dedalo dell'Amazon a Fontanellato, Fontanellato Parma, per esempio, è fatto tutto in bambù, mentre l'incredibile Garden Maze Pineapple Waiawa alle isole Hawaii è un profumatissimo groviglio di piante tropicali che si snodano per quasi 5 km.
Sono paradisi botanici in cui è bello perdersi, anche se non si ha con sé il filo rosso di Teseo per ritrovare l'uscita. Tanto lì dentro il Minotauro non c'è.
Il labirinto che sparisce.
I labirinti effimeri sono creati disegnando percorsi tra piante di mais, nel grano, tra i girasoli e sono chiamati così perché al momento della mietitura scompaiono.
Labirinti di specchi.
Che cosa c'è di più inquietante della propria immagine riflessa e deformata sulle pareti di un percorso che sembra senza fine? È l'idea alla base dei labirinti di specchi. Nel 1891 a Praga, Repubblica Ceca, fu costruito il primo e l'impressione fu grande. Si chiamava Petrin e ancora esiste. Oggi spesso i labirinti di specchi sono realizzati da famosi architetti, come quello che c'è a Sydney, Australia, presso Light Park South. Si chiama Field ed è fatto di lastre riflettenti alte 2,4 metri. Il suo scopo è invitare i visitatori a riflettere anche sul mondo che esiste intorno, invece di pensare solo a se stessi.
E ora vi leggiamo un altro articolo, tratto dal numero 155 del 2016, La vita segreta delle piante. Testi di Paolo Magliocco, ha collaborato Guido D'Arozza. Gli alberi sono intelligenti, hanno dei sensi e perfino la loro internet. Parola del neurobiologo Stefano Mancuso, sempre ferme nello stesso posto, capaci solo di crescere al massimo, di fare fiori e frutti. Se pensate che la vita delle piante sia tutto qui, sappiate che vi sbagliate di grosso.
I vegetali fanno ben altro. Sentono, scambiano informazioni, ascoltano, reagiscono. Gli scienziati scoprono continuamente qualcosa di nuovo su di loro. In Italia, a Firenze, c'è il bellissimo laboratorio del neurobiologo Stefano Mancuso. A Bonn lavora un biologo slovacco che si chiama František Baluška. All'Università della Western Australia c'è una scienziata che si chiama Monica Galliano.
In Germania il guardaboschi Peter Volleben ha passato 20 anni a curare e studiare gli alberi nel loro ambiente anziché in laboratorio. Tutti insieme stanno cambiando il modo in cui dovremmo guardare al mondo vegetale e sono sempre più convinti che, come pensava lo stesso Charles Darwin, le piante siano esseri con una certa intelligenza. Dunque, se potessero parlare, avrebbero molte cose da raccontarvi. Ok, non sanno parlare, ma fate finta per un attimo che ne siano capaci. Ecco alcuni racconti che le piante potrebbero farvi. basati proprio sui risultati degli esperimenti di questi scienziati.
Buongiorno, miei cari ragazzi. Io sono un faggio molto vecchio, sapete, sono stato abbattuto più di 100 anni fa. Sembro un albero morto, ma non è vero. Anche senza rami e senza foglie, sono riuscito a sopravvivere e arrivare fino ad oggi. Mi hanno tenuto in vita i miei figli e i miei nipoti, i miei parenti che vivono qui intorno. Voi non potete vederlo, ma sotto il terreno le nostre radici si intrecciano e si toccano. Ecco, attraverso le radici gli altri faggi di questo bosco mi hanno trasmesso le sostanze nutritive che mi hanno fatto vivere. Proprio come si fa nelle vostre case quando c'è una persona anziana o malata e le si prepara da mangiare e le si porta il vassoio a letto. Anche a noi piante ci aiutiamo. Di più tra piante della stessa specie, ma non solo. E a proposito di aiuto, se volete una storia strana, sentite quella che vi può raccontare la Cacia.
Salve, la Cacia sono io. Vivo in Africa e di sicuro mi avete visto in tanti documentari, perché vengo molto bene sia nelle foto sia nei film. Spesso si vede anche una giraffa che bruca le mie foglie. E proprio di questo volevo parlarvi, perché io ho un sistema molto efficiente per difendermi ed evitare che gli animali mi spoglino completamente e mi facciano del male. Produco una sostanza che rende le mie foglie amare e indigeste per gli animali, così non esagerano. Devo pur difendermi e non sono l'unica. Anche le querce per tenere a bada gli insetti usano il mio stesso sistema. Un fagiolo del Perù fa di peggio. Quando un acaro lo attacca, lui emette una sostanza che attira un'altra specie di acaro, una specie carnivora. Così il secondo acaro mangia il primo e il fagiolo se ne libera. Ammettete che sono più gentile io. Un fagiolo del Perù fa di peggio. Quando un acaro lo attacca, lui emette una sostanza che attira un'altra specie di acaro, una specie carnivora. Così il secondo acaro mangia il primo e il fagiolo se ne libera. Ammettete che io sono il più gentile, io. Ma il faggio voleva che vi parlassi di come ci aiutiamo tra acace. Ecco, il sistema è questo. Quando gli animali brucano troppo, non solo divento amara, ma in più spruzzo un gas nell'aria. Le altre acace lo sentono e sanno che vuol dire pericolo. Così cominciano a rendere disgustose le loro foglie, senza aspettare che arrivino le gazzelle o le giraffe. Ingegnoso, no? Se però vi interessa saperne di più su come comunichiamo noi piante, dovete parlare con un fungo.
Il fungo sono io e mettiamo subito in chiaro una cosa. Io non sono un vegetale. Noi funghi siamo tutt'altra cosa. Proprio un altro regno, il regno dei funghi e basta. Bene, se promettete di non dimenticarvelo, vi racconto il resto della storia. Sottoterra, noi funghi abbiamo una rete di filamenti enorme, molto più estesa delle radici delle piante. I nostri filamenti si chiamano ife, non radici, e possono essere lunghi parecchi chilometri attraverso il bosco. Noi funghi del bosco viviamo insieme alle piante, ci prendiamo delle sostanze da loro e ne diamo altre. Insomma, facciamo scambi. Con le ife entriamo nelle radici anche in quelle di piante di specie diverse, così le mettiamo in comunicazione tra loro. Proprio come fa internet per voi esseri umani. Noi siamo una rete e gli scienziati da anni studiano quello che chiamiamo Wood Wide Web, cioè il grande web del bosco. Grazie a noi le notizie della foresta viaggiano veloci e arrivano anche a piante che tra loro non saprebbero comunicare.
Noi piante abbiamo anche l'udito. Non abbiamo le orecchie, è vero, ma è sicuro che in qualche modo percepiamo i suoni. Io sono una vite, faccio uva da vino e con me gli scienziati hanno fatto un esperimento. farmi crescere ascoltando musica, proprio come si dovrebbe fare con i bambini. Ebbene, il risultato, controllato e verificato, è che sono cresciuta meglio e ho persino prodotto un'uva migliore. In più, la musica ha pure tenuto lontani da me gli insetti parassiti.
Abbiamo anche il tatto. Io mi chiamo Mimosa, precisamente Mimosa pudica. Dicono che sono pudica perché se qualcuno o qualcosa mi tocca, ripiego le foglie. Forse lo faccio per difendermi, ma non è ancora sicuro. Comunque, sono pudica, ma non stupida. Se non succede niente di brutto, la seconda volta non mi nascondo più. Gli scienziati dicono che è perché ho una certa memoria. Mi ricordo le cose, insomma. Come succede a chi ha un vero cervello?
Le piante non hanno un cervello, però molti studiosi ritengono che abbiano un'intelligenza nelle radici. Soprattutto nella punta di noi radici aggiriamo gli ostacoli, ci muoviamo in modo coordinato e siamo migliaia e decidiamo in ogni momento che cosa fare. Senza le nostre decisioni la vita per la pianta sarebbe davvero dura. Come avete ascoltato, la vita segreta dei vegetali è ricchissima e talmente stupefacente che già 150 anni fa Charles Darwin, autore della teoria dell'evoluzione, capì l'importanza di noi radici. Lui ha aperto la strada, ma oggi, riguardo all'intelligenza delle piante, i botanici hanno scoperto molto più cose di quello che aveva immaginato.
I robot che si crede una pianta. Un'italiana ha messo a punto il progetto del primo robot ispirato alle piante, il Plantoide. Si chiama Barbara Mazzolai, lavora a Pontedera, vicino a Pisa, per l'Istituto Italiano di Tecnologia, IIT. È stato realizzato un robot che imita le radici delle piante e il loro modo di esplorare il terreno alla ricerca del posto migliore per crescere. Grazie al Plantoide, sostiene Barbara, si potranno cercare le sostanze inquinanti ed esplorare in modo nuovo il sottosuolo. Ed è solo l'inizio, imitando le piante si potranno fare molte altre cose utili all'uomo.